Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio R, eccoci qua come consuetudine per questa rassegna stampa dei quotidiani in edicola. Oggi è domenica, facciamo presto perché facciamo presto, così almeno non vi diletto più di tanto con le mie chiacchiere, anche perché non sono perfettamente in vena. Uno dice in vena, nel senso, cioè non scorre bene il sangue, è abbastanza avvelenato da delle notizie che apprendo, avvelenato dalle porcherie che si fanno in questo mondo, anche in ogni ambito, in ogni settore. Ormai è una società finita in cui la corruzione dilaga. La faccia dei Tangentopoli che, no, doveva portare una ventata di rinnovamento, la fine della prima repubblica, la seconda è un letamaio, un porcaio, è un qualche cosa di sudiciume che è indescrivibile. Su tutti i settori, anche ormai sui giochi dei bambini c'è corruzione, c'è un intervento a gambe tese da parte naturalmente di coloro che vogliono che il mondo vada avanti in una certa maniera. Io stamattina ho trasecolato quando ho visto che una candidata in Romania di un partito di destra, non è quella del partito di Georgescu, che già è stato eliminato dalla competizione, non il partito ma lui, e poi ci sarà un altro candidato e vedremo come andrà a finire, ma sicuramente Georgescu non c'è, perché hanno deciso che lui non è una persona presentabile, perché potrebbe essere deleteria al popolo in realtà rumeno. In realtà questo è quanto detta la nuova Unione Sovietica Occidentale, perché in realtà siamo diventati Unione Sovietica Occidentale, l'Unione dei Soviet di Occidente, comunisti, nazisti, nazi-comunisti. Dopodiché c'è una candidata di un partito ugualmente di destra che è stata considerata non candidabile perché espone e portatrice di valori non democratici. Cioè, questa è l'Europa. Questa è l'Europa che noi tolleriamo, capito? Cioè è l'Europa dell'intolleranza. Siccome tu, secondo me, non sei portatrice di valori democratici, io ti escludo dalla competizione. Chi lo decide? I giudici, le alte corti mafiose, le alte corti mafiose. Immaginate voi cosa sarebbe successo in Italia, in Francia, dove pure esisteva un grossissimo partito comunista, negli anni 50, 60, 70, 80, no, e anche 90, dove la Corte Costituzionale o l'Alta Corte, non so, italiana, avesse deciso che il Partito Comunista di Berlinguer, di Paglietta, di Longo non poteva candidarsi o comunque essere un partito con propri candidati, perché era un partito che era un portatore di non valori democratici, che poi sarebbe stata comunque una considerazione giusta, ma con tutto ciò sarebbe stato impossibile pensare di non far partecipare alle elezioni del Partito Comunista. Perché era portatore di valori non democratici? Perché era palesemente dimostrato, l'hanno scritto loro stessi, che prendevano i soldi, i rubli, dall'Unione Sovietica, da un paese che è dittatoriale e che voleva imporre quel sistema comunista dittatoriale, sanguinario, repressivo anche in Occidente, laddove sarebbero andati al potere. E comunque era un partito che prendeva i soldi, i finanziamenti, altro che da TikTok, altro che l'influenza di TikTok sovietici per annullare il voto in Romania. In realtà altro che i 381.000 euro contestati a Georgescu, in una cifra che lui avrebbe autorizzato in campagna elettorale pur non avendone diritto, no, se basta 300.000 euro perché uno vinca le elezioni presidenziali, vi rendete conto? Cioè, siamo ridicoli, altro che Tangentopoli, dove scorrevano i miliardi di lire e i miliardi di euro tradotti. Cioè, quindi abbiamo avuto un partito comunista in Italia finanziato dall'Unione Sovietica, paese dittatoriale, e quindi era portatore di valori non democratici il partito del Partito Comunista Italiano, però l'abbiamo messo in competizione e si è confrontato con la Democrazia Cristiana finanziata dall'America, che almeno era portatrice questo paese di valori democratici. Punto, basta, andiamo avanti. No, non ne posso più, non ne posso più. Nel calcio e nella moto e negli altri sport, che si può dire? Che si può dire? Qui viene deciso a tavolino chi deve andare in Champions League e chi no. Per cui tutto funziona in prospettiva di questo. Cioè, quindi decisioni arbitrali, VAR, no? Poi moto mondiale, le moto. Come sono queste moto? Per quale motivo quest'anno la moto di Bagnaia non funziona più? All'interno della Ducati, che cosa è accaduto? Perché deve vincere Marc Marx? Perché? Non lo so. La moto sua funziona, quella di Bagnaia no. Perché? No, improvvisamente non riesce più a guidare la moto Bagnaia? Chi è che decise a tavolino che deve vincere il moto mondiale? Cioè, io faccio dei supposti, sei un complottista, vabbè, sarò un complottista, ma vedrete che poi alla fine le cose no, si risolvono in questa maniera. Allora, cioè, accadranno in questa maniera. Allora, non ho messo in diretta, mannaggia, né Instagram né Facebook, lo faccio adesso, siete in diretta, quindi vi siete risparmiati voi dei social, questo mio posto pistolotto iniziale. Andiamo a vedere invece che cosa ci dice il quotidiano nazionale, cioè Il Resto del Carlino e il Corriere Adriatico. Naturalmente prendiamo sia dell'uno che dell'altro le pagine interne, quelle locali. Allora, vediamo subito che cosa ci dice Il Resto del Carlino, se riusciamo ad avere la pagina, se no intanto lo so, purtroppo questi, appena ti ritardi nel sfogliarli, ti si azzerano di nuovo e devi ricominciare da capo. Allora, Il Resto del Carlino, edizione di Macerata, lo vediamo subito. Allora, eccola qua. Allora, incendiato un'auto in via Manzoni, dice via Manzoni è una via di Macerata. Dare l'allarme sono stato alcuni residenti, il mezzo era di un carabiniere morto un mese fa, ora indaga la polizia. Centropagina, capitale del ciclismo, tappa della Tirreno Adriatico a Frontignano, prove di rinascita dopo il sisma, tutta retorica da basso livello. Vi raccontiamo, e questo è che il giornalismo purtroppo è questo. Il giornalismo purtroppo è questo. Vi raccontiamo la storia dell'asilo della Pietà, qui l'intervista della domenica. Poi sparita l'urna custodita nella tomba di Gigli. Titolo sbagliatissimo, però. E c'è una foto di Pierluca Trucchi, adesso vi diremo di che cosa parliamo. Parcheggi e poi a chi parliamo? A chi parliamo? Qui a Recanati c'è un interlocutore, uno a cui dire e suggerire qualche cosa o comunque chiedere di avere una risposta? Non esiste, parli al vento. Parcheggi carenti in centro, modificare l'orario della ZTL, mozione di Perticarari. Poi stima di Confcommercio, aumenti in bolletta, luce e gas su tra il 5 e il 7%, è preoccupante. Certo che è preoccupante. Adesso fate la battaglia prima aspettate il commento e poi piangete, ma mandate in quel paese. Civitanova, moria di negozi e imprese, ristorazione e accoglienza, i settori meno penalizzati. Lo sapete che da tempo che si parla dell'aumento della bolletta di luce e gas, lo sapete, ne abbiamo parlato anche noi in radio con Galli, che è un ex deputato, un onorevole di Forza Italia, che presiede un'associazione che porta avanti un referendum, e quindi molto probabilmente adesso sta aspettando se può essere il quesito referendario accettato o meno in maniera orientativa dalla Corte Costituzionale per poter avviare la raccolta di firme per togliere sulle bollette gli oneri di sistema. Costerà allo Stato 14 miliardi, costerà allo Stato italiano 14 miliardi, ma le bollette avrebbero una drastica riduzione perché sarebbero le bollette soltanto, non per aiuti di Stato. Non si tratta di aiuti di Stato, sono le bollette reali, consumi reali, costi che deve sostenere il gestore che ti porta e ti trasporta l'energia, e tu che la utilizzi, e in base al kilowatt ore che utilizzi paghi la luce e il costo della luce, no che sopra te ci mette tutto il resto, tutte tasse, tassette, tassone, no? Oppure che uno fa il fotovoltaico a casa sua e i costi di quel fotovoltaico lo spalma su tutte le bollette dei utenti italiani, anche quelli che non hanno il fotovoltaico, no? Che è un ladrocinio completo, e tanto che abbiamo le bollette più alte d'Europa, abbiamo il doppio del costo delle bollette che vengono recapitate ai cittadini francesi, il 40% in più rispetto alle bollette che vengono recapitate ai cittadini spagnoli, e altro 50% in più rispetto alle bollette che vengono recapitate ai cittadini tedeschi. Perché? Perché loro hanno, non parliamo di quelli in Norvegia, Norvegia vive soltanto di energia idroelettrica, cioè hanno tanto di quell'acqua che a cascata l'acqua fornisce l'energia per tutta la nazione. È vero, è una popolazione limitata in termini di milioni di abitanti, ma la Norvegia è autosufficiente. Noi adesso non siamo autosufficienti di nulla, perché l'idroelettrico costituisce soltanto il 20% del nostro fabbisogno, compriamo un 15% di energia del nucleare dalla Francia e da altri paesi. Sì, pensate quanto siamo scemi, abbiamo rinunciato al nucleare ma compriamo il nucleare dagli altri paesi, e prendiamo per il 40%, acquistiamo gas, quindi a costi altissimi, cioè in poche parole, invece di utilizzare il gas, no, quindi il metano per autotrazione e per mandare avanti i mezzi di comunicazione, camion, tir, auto, noi li utilizziamo per cuocere la pasta a casa. Cioè, siamo scemi, va bene? Ecco, dopodiché andiamo a piangere adesso, Confcommercio si accorge adesso e fate la battaglia prima. Ho detto che devo calmarmi. Pattuglio ogni notte in questa città, serve sicurezza, siamo a Porto Recanati. Nascosta nel cappotto, esame della patente con rice trasmittente, è stato denunciato, ma questo l'abbiamo già detto. Vabbè. Questa è la prima pagina del Resto del Carlino. La prima pagina del Corriere Adriatico parla di Carrareggia, no all'autovelox, la prefettura respinge la richiesta del comune, decisivo il parere negativo della polizia stradale. Installati gli spicec nei quartieri Pace e Corneto, le multe solo in presenza della pattuglia. Certo, è centro abitati, che vuoi adesso che fanno le multe anche di nascosto? Rilancio del lago, progetto da 5 milioni, fiastra la spiaggia, cambia volto. Addirittura vogliono un rilancio del lago, lo vogliono trasformare in una specie di, forse potrebbe essere anche questo un turismo dell'entroterra per favorire. La biografia della domenica, c'era un ragazzo che come me è dedicata a questa domenica, Domenico Mazza, non so chi sia, ma io non conosco, sul 99% non conosco i personaggi che sceglie il Corriere Adriatico ogni domenica. Dice: da bambino volevo fare il ferroviere. Ecco, mamma mia ragazzi, se possiamo chiudere, andiamo a casa, abbiamo svolto il nostro dovere. Ciao ragazzi, ciao. Ancona, l'endorsement di Salvini, Acquaroli è il candidato. Dopo l'uscita di Siri, l'assist della Lega per le regionali, stoccate di Carlone a Ricci, un venditore di Folletto. Carina questa. Richiamati in servizio due medici in pensione. Attualmente si tratta di sanità. Macerata, pedinato per giorni, la polizia arresta il pusher dell'eroina. È Macerata, data alle fiamme l'auto del carabiniere, è morto a febbraio. Civitanova, mobbing e molestie nel calzaturificio, scatta la denuncia. Pagine interne di Recanati, Porto Recanati. Salvini a cena con gli imprenditori, poi rilancia l'allarme Hotel House, che deve essere spianato, secondo me deve essere spianato con una ruspa, non dobbiamo avere remore da questo punto di vista. Poi abbiamo la figura di Michelini, guardia medica, ancora uno stop al servizio, non c'è nessuno stop, il servizio funziona regolarmente, e fatevela finire di dire cazzate. Appuntamento all'insegna di musica, impegno civile, Ribi, vediamo un po' qui, bisogna aumentare, l'ingrandimento, Rebi Rivale e Paola Selva al Valentini Caffè Italia, siamo riganati al Valentini Caffè. Poi abbiamo, abbiamo il Carlino, vediamo se le due pagine del Carlino decisamente, più corpose, una è dedicata, me la dai sta pagina o no? Ecco, una è dedicata all'urna cineraria di un brasiliano che è stata trovata nel 2021, mi sembra, all'interno della tomba Beniamino G, non si sa che fine abbia fatto, doveva farsi delle, svolgere delle indagini e poi trovare una soluzione per il suo collocamento, non si sa, ma non lo sapeva neanche Pierluca Trucca, da noi interpellato. Il gruppo di protezione civile al Giubileo dei Volontari a Roma, il coordinatore Mazzanti dice una giornata bellissima, importante perché si dedica al prossimo senza sottrarsi. Religiosi e guerre, testimonianze e storie nel libro di Angeli, che sarà presentato dopodomani al Centro Nazionale di Studi Lopardiani. Questa mattina Reganati si colora di risorgimento e di liberazione d'Italia, si prepara a celebrare il 164esimo anniversario dell'Unità d'Italia con un evento musicale che promette di coinvolgere cittadini appassionati, iniziativa portata avanti dal gruppo delle Ciovette Garibaldine di Recanati, avviene ogni anno e quest'anno è stata anticipata la domenica perché semmai la ricorrenza è il 17 marzo. La pagina ulteriore di Porto Recanati parla di pattuglie dei carabinieri ogni notte, in questa città serve più sicurezza, interviene Carlo Sirocchi che adesso ha preso passione per la politica, è intervenuto anche su Radio R con un suo scritto, un suo commento e adesso si occupa di sicurezza e va avanti. Salta il servizio di guardia medica a marzo, postazioni chiuse a Porto Recanati, Potenza Bicea, non so chiuse, tre giorni in un mese, tre giorni e comunque c'è da fare riferimento eventualmente, adesso lo vedremo, cioè, dite delle cazzate enormi. Porto Recanati, le voci di cinque donne per raccontare il femminile nel mondo. Poi Camera di Commercio, lettera anonima e veleni, il nuovo corso parte in salita, ma qui siamo a Pesaro. E poi ancora spettacoli, Cenerentola sul palco e quel musica di Marconi. Allora, detto questo, io vorrei dare un minimo salta il consiglio comunale, dove questo? In provincia. Salta il consiglio, questo mese il consiglio comunale di Orientino in calendario 27 anni non si riunirà, quindi salta il consiglio, ancora c'è problemi di giunta dopo tutta la vicenda legata al fatto che erano state tolte delle deleghe ad un consigliere comunale di maggioranza. Allora basta togliere un mattoncino e che poi l'edificio piano piano viene giù. Allora, dicevo che c'era la storia, vediamo un po', qui si parla del grande ciclismo, in realtà dovremo andare alla, dovremo andare a dare un'occhiata al, a questa pora in via Manzoni. Allora, questa è la notizia di apertura del Carlino, rispettiamola come notizia di un certo rilievo, anche se non mi pare che dica un granché. Comunque, Macerata, un'auto è stata distrutta dalle fiamme l'altra notte, successo in via Manzoni. I vigili del fuoco sono stati chiamati alle due dai residenti nella parte iniziale della via, che si erano accorti di quanto stesse accadendo in strada. Un Opel Astra era completamente avvolta dalle fiamme. I pompieri sono subito accorsi per spegnere il fuoco ed evitare che le fiamme si propagassero ad altri mezzi in sosta lungo la via, ma hanno anche chiamato la polizia. C'è il sospetto più che fondato, infatti, che l'incendio sia stato doloso, ma le circostanze sono ancora ignote. La Opel apparteneva a un ottantenne ex appuntato dei carabinieri, morto all'improvviso per un malore poco più di un mese fa. In seguito al decesso l'auto era utilizzata ogni tanto da una donna che assiste la vedova del militare. L'altra sera era stata posteggiata in uno spazio per disabili. La polizia esclude che il gesto fosse mirato contro i proprietari dell'auto, due anziani conosciuti e ben voluti nel quartiere. Piuttosto potrebbe essere una protesta decisamente esagerata per l'occupazione dello spazio riservato, oppure il gesto di una qualche banda di terroristi. teppisti. Comunque si sta indagando. Vabbè, tanto non ci credo neanche che indagano. Comunque, allora, fermato dalla polizia nel corso di un'operazione antidroga, è stato arrestato un 36enne nigeriano venerdì nel corso di un servizio antidroga svolto in città. Gli agenti della sezione antidroga della squadra mobile hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio Marvelous Okujidun, domiciliato in città e attualmente disoccupato dopo aver lavorato fino a pochi anni fa in un'attività agricola dell'entroterra. L'operazione si inserisce nel contesto dei controlli svolti quotidianamente dalla polizia sia nel centro e nelle zone più periferiche della città. In particolare, nei giorni scorsi la sezione antidroga ha avviato un'attività di indagine per identificare un soggetto sospetto di essere dedito all'attività di spaccio e nel corso dell'operazione lo spacciatore è stato intercettato dai poliziotti in borghese dopo giorni di appostamenti. L'uomo, difeso l'avvocato Giorgio De Seris, si è avvalso la facoltà di non rispondere. Il giudice ha convalidato l'arresto. Il nigeriano ha patteggiato un anno e 6.000 euro di multa, pena sospesa, e dunque il nigeriano è tornato in libertà. Bravo, bravo, non è che è stato preso, trasportato, messo in un aereo e portato in Nigeria. No, 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 in libertà, poi vedremo quando è ora del processo, chissà se sei più reperibile, non sarei. Beh no, il processo non si fa perché comunque è stato già condannato. Ma quando sarai messo nelle condizioni, perché se sti 1.000 euro gliele darà mai, li caccerà fuori mai se sti 1.000 euro. Mamma mia ragazzi, oh, che barzellette. Nei guai per reati di natura sessuale, un 23enne è stato espulso e accompagnato alla frontiera nel corso di una serie di controlli volte a contrastare l'immigrazione clandestina. Gli agenti di polizia di Macerata hanno revocato il permesso di soggiorno ad un albanese operaio edile residente in città, risultato responsabile di numerosi reati, l'ultimo dei quali di natura sessuale. Ma questa è una notizia che gira, rigira, è sempre quella che sempre come quella di una rice trasmittente all'esame per la patente è stato denunciato. Ma questi giornali che ripetono 10.000 volte, o forse questa è una notizia che è uscita sul Corriere, l'ha ripresa il Carlino dopo due giorni. Ah, un casino, che casino, che casino. Allora andiamo a vedere il Corriere Adriatico, perché qui abbiamo Civitanova, non so quanto poi, allora vediamo. Civitanova Marche, due operaie molestate, due colleghi demansionati e sottoposti a continue vessazioni, a quanto sarebbe avvenuto, secondo accuse ancora tutte da provare, in un'azienda di Civitanova che opera nel settore calzaturiero e che ha portato quattro operaie a presentare una denuncia nei confronti dei loro direttori di produzione. La vicenda ora è finita al vaglio della procura, che ha aperto un fascicolo per violenza sessuale e stalking. I fatti sarebbero avvenuti a partire dallo scorso anno, tant'è che ad aprile del 2024, i quattro dipendenti avevano chiesto un incontro col vecchio proprietario, era in atto un cambio societario, per riferire delle problematiche riscontrate, ma l'incontro fu poco dopo annullato perché nel frattempo gli operai, così sostengono, sono stati avvicinati uno a uno dal direttore di produzione, che li avrebbe, almeno secondo la denuncia, intimiditi facendo pressioni psicologiche. Da te proprio non me l'aspettavo, comunque se vuoi andare avanti non devi aver paura, vai, vai, avrebbe detto ad un'operaia. Da quel momento per tutti e quattro la situazione in azienda sarebbe andata via via peggiorando. Sulle accuse di violenza sessuale, un'operaia ha riferito che un giorno l'uomo, dopo averle fatto notare di avere un bollino attaccato ad una spalla, lo avrebbe staccato e riattaccato premendo all'altezza delle parti intime, ma la donna avrebbe parlato anche di sfioramenti, palpeggiamenti, avance e apprezzamenti ambigui non richiesti. Quella tua bocca dove la metterei? Le avrebbe detto, per poi arrivare ad offrirle del denaro per palpeggiarla. Alla fine la donna aveva fatto una segnalazione anonima tramite il portale. Che un'altra operaia ha riferito di essere stato oggetto di apprezzamenti ambigui da parte del direttore di produzione. Un operaio invece ha riferito che, dopo essersi lamentato di aver subito assillanti condizioni vessatorie, era stato demansionato. L'uomo ha parlato anche di prevaricazioni lavorative che lo avevano portato a sentirsi denigrato e umiliato, tanto che alla fine era caduto in una forte depressione e si era dovuto rivolgere ad una psicologa. E così la cosa deve, va avanti, cioè nel senso adesso ci sarà da dimostrare se queste accuse siano vere oppure meno. Comunque tutto molto vago, non so neanche se vale la pena leggerle. Comunque, allora vediamo qui a fuoco l'auto del carabiniere morto, l'ombra del dolo. Dice questo è successo a fuoco nella notte, via Manzoni, quella stessa notizia che avevo dato in apertura con il Carlino. E vediamo invece di dare un'occhiata, qui c'è il no della prefettura, vediamo. Macerata, no della prefettura, l'autovelox sulla Carrareggia, ma da qualche giorno Spitcheck e Arancioni hanno fatto la loro comparsa in alcune strade del capoluogo, in particolare sono entrati in funzione nei quartieri della Pace e di Corneto, ma presto saranno installati anche lungo Viale Indipendenza e Via Cioci. Si tratta di strumentazioni diverse dagli autovelox perché sono in funzione con le fotocamere solo in presenza sul posto di una battuta della polizia locale, che può sanzionare immediatamente l'automobile che ha superato il limite di velocità indicato per quel tratto di strada. No, ma la questione è questa, che vi ricordate i nostri speed check? Erano costati dai 20 a 30 mila euro, era una bella patacca al petto che si era messo il sindaco Fiordomo, ma quelli secondo me sarebbero dovuti essere attenzionati dalla Corte dei Conti perché non sono entrati mai in funzione. Quegli speed check infatti per entrare in funzione avevano bisogno di una telecamera, ma la telecamera essendo o collocati in zone urbane doveva funzionare solo in presenza di una pattuglia, ma siccome il comando della polizia municipale aveva in dotazione solo una telecamera perché era costosa comprare un'altra, l'aveva collocata nel punto di maggiore risorsa possibile per il comune, di maggior incasso, come sempre lo stato poi per anni, cioè lungo la strada Regina, località Romitelli, la famosa telecamera autovelox di Romitelli. Una volta era un box a terra, poi l'hanno trasformato in un box più efficiente e adesso l'hanno insaccato questo box e ci hanno messo le telecamere in alto, non visibili, in modo che se tu passi più facilmente incorri in una infrazione, in una violazione del codice della strada, e il comune è tutto contento. Beh, dicevo, gli speed check vennero collocati in zone come in realtà l'autovelox in località Romitelli era considerata da una vecchia delibera dell'amministrazione comunale zona urbana. E siccome cominciarono a contestare quelli che avevano subito le multe questo fatto, e quindi venivano per chi li contestava annullate da giudice di pace, il comune che ha fatto? Si è riunito, la giunta si è riunita, ha detto no, quella non è più zona urbana, diciamo noi che è zona periferica, non più zona urbana. Basta una delibera per definire la zona urbana o ci sono dei criteri, dei parametri? Certo che non basta una delibera, è stata una forzatura, soltanto per non obbligare naturalmente le forze di polizia di essere presenti ogni volta sul luogo, che poi sarebbero stati identificati e quindi la gente andava più piano e incassavano meno multe. È stata tutta una porcata. Gli speed check è ancora maggiore questa porcata, perché lo stesso Fiordomo ammise che non avevano alcuna funzione di scattare e di individuare eventuali infrazioni, erano semplicemente gli spaventapasseri, cioè uno li vedeva e tendeva a rallentare, capito? Li vedeva e tendeva a rallentare, ma non erano in funzione. Ha speso 30.000 euro come per spaventapasseri. Cioè, se una Corte dei Conti avrebbe chiesto ragione di questa spesa e avrebbe chiamato gli amministratori a tirare fuori loro in solido, no, il danno erariale provocato al comune. Ma siccome la giunta di sinistra, ti pare che la Corte dei Conti fa un'operazione del genere? fa un'operazione del genere. Io non vorrei naturalmente offendere i giudici della Corte dei Conti, ma si sono mai mossi da questo punto di vista? Cioè, di fronte al fatto che questi spaventabasseri sono costati 30.000 euro e quindi buttati via, il danno erariale c'è o non c'è nei confronti? È quello che sta ripetendo adesso Macerata. Macerata sta facendo la stessa operazione, sta comprando degli spaventapasseri. E allora andiamo avanti perché adesso andiamo a dare un'occhiata alla pagina del Carlino di Recanati Porto Recanati, perché tiriamo via, nel senso che a Civitanova dice: continua la moria di imprese e negozi, la demografia delle partite IVA a Civitanova segna ancora il passo di gambero, nonostante le ultime notizie di aperture rilevanti come la catena di pollo fritto KFC che apre in città il primo punto delle Marche a fine febbraio, trend in arretramento, molto ovviamente Civitanova gira come economia, trend in arretramento con 4.389 imprese attive sul territorio comunale. Fonte Camera di Commercio, rispetto alle 4.409 del dicembre 2024. Beh, lo vediamo anche qui a Recanati, la grande impresa ditta storica di Stacchiotti Casa, su 4 punti vendita chiude proprio quello di Recanati solo, ed è nata a Recanati. Cioè, è una cosa incredibile. Allora andiamo a vedere la pagina di Recanati Porto Recanati, eccola qua, andiamo subito a leggerla. Allora, Recanati era alla fine del 2021 quando una notizia surreale fece il giro della città. Un'urna funeraria contenente le ceneri di un cittadino brasiliano, Michel Moisés, era stata ritrovata all'interno della tomba del celebre tenore Beniamino Gigli. Qualcuno l'aveva riposta lì, nel rispetto delle volontà del defunto, che prima di morire aveva lasciato scritto che gli sarebbe piaciuto riposare accanto al suo amato tenore. Un episodio singolare che lasciò perplessi cittadini e autorità, sollevando interrogazioni inquietanti. Da allora cosa è successo? Assolutamente nulla. La domanda che resta senza risposta è: dove sono finite oggi quelle ceneri? L'ultima notizia certa risale proprio al 2021, quando l'urna venne affidata agli uffici della Polizia Municipale in attesa di chiarimenti e decisioni ufficiali. La comandante della Polizia Municipale, Gabriella Luconi, dichiarò che l'urna sarebbe stata custodita fino alla conclusione delle indagini e che sarebbe stata coinvolta l'ambasciata italiani in Brasile per intracciare i familiari del defunto e chiarire le circostanze del suo ultimo viaggio. Ma poi silenzio, nessuna comunicazione, nessuna spiegazione, nessuna presa di posizione da parte di chi avrebbe dovuto risolvere la questione. Un caso che sembra essere sprofondato nell'oblio burocratico. Possibile che in oltre 4 anni nessuno si sia preoccupato di dare una degna sistemazione a quei poveri resti umani? La cosa più sconcertante è che nessuno sembra saperne più nulla. Se l'urna ancora negli uffici della Polizia Municipale, viene da chiedersi con quale rispetto vengono trattati i defunti di questa città. Se invece è stata spostata, dove si trova oggi? Chi ha preso la decisione? E soprattutto, perché non si è ritenuto opportuno informare la cittadinanza? L'indifferenza con cui è stata gestita questa vicenda è indicativa di un modus operandi preoccupante. Pierluca Trucchia, presidente dell'Associazione Gigli, aveva espresso il desiderio che le ceneri di Michel Moisés trovassero un posto all'interno della monumentale tomba del tenore, proprio per rispetto della sua volontà. Le speranze di un gesto simbolico di riconoscenza per l'amore di un uomo verso Gigli, però, sembrano essersi infrante contro la burocrazia e l'inerzia amministrativa. Se ne parlerà di nuovo solo quando qualcuno si degnerà di cercare e fornire risposte. Fino ad allora, l'urna e le ceneri di quel cittadino brasiliano resteranno il simbolo di un'amministrazione che non sa o non vuole chiudere i conti neppure con la morte. Tetro funerario, beh, vabbè, parliamo di ceneri funerari, ma io rimango sconcertato, non c'ho parole, una rabbia, ti monta una rabbia. E per fortuna che mi sono ricordato dopo 4 anni anch'io, però chi ce l'ha, io dico, ma che ce l'ha in ufficio ancora la Polizia Municipale? Ma non è un po' macabro tutto quanto? Cioè voi 4 anni siete vissuti lì dentro con una delle scene di qualcuno che è morto in Brasile, e c'era il certificato lì che era stato cremato a San Paolo di Brasile, no, e da lì poi qualcuno, e qui si nasce il primo mistero, aveva portato queste ceneri sino a Recanati. Chi, con quale viaggio, attraverso quale sistema hanno superato la frontiera così indistintamente senza nessuno? Certo, se le metti dentro una valigia che te le vede. Dopodiché vennero lasciate sulla tomba di G con una lettera che lesse e che aprì appunto Trucchia, quando, andando a custodire la tomba del tenore, lui è presidente dell'associazione G, si accorse di questo. E va bene, cioè va bene, va male, ti ho detto, monta una rabbia tutto questo che non ti dico. Andiamo alla guardia medica e dopodiché chiudiamo. Dice la guardia medica, dice questo: Porto Recanati per quasi tutto il resto del mese di marzo, la postazione di guardia medica presente a Porto Recanati all'interno del poliambulatorio in piazza del Borgo rimarrà scoperta di personale e quindi inattiva. Per questo motivo i cittadini dovranno rivolgersi ai medici operativi nella sede di Recanati. A renderlo noto è stato il sindaco Andrea Michelini tramite un comunicato stampa. Momentaneamente, a causa dell'indisponibilità dei medici di guardia medica e tenuto conto dell'impossibilità di reperire i sostituti, ha affermato il primo cittadino portoreganatese, l'aste di Macerata ha disposto che per le postazioni Porto Recanati e Potenza Bicena i turni coperti sono notturni del 21, 23 e 30 marzo, in cui sarà operativa la sede di Porto Recanati. Allo stesso tempo, sottolinea ancora il sindaco Michelini, in tutte le altre date l'assistenza sarà garantita dalla postazione di guardia medica di Recanati. Per la postazione di guardia medica di Recanati i turni sono sempre coperti, ad eccezione del turno notturno del 16, cioè di oggi, dalle 20 alle 8, e di sabato 29, nel turno diurno, dalle 10 alle 20. Nei turni scoperti, conclude Michelini, gli utenti possono rivolgersi al punto di primo intervento per l'urgenza al servizio 118. Cioè, in parole, Michelini di Porto Recanati che dice e informa i cittadini recanati che nei 2 giorni di oggi e del sabato 29, non essendoci il turno di guardia medica, possono rivolgersi al punto di primo intervento. Non ne cambia niente, perché tanto, anzi, il turno di punto di intervento è più attrezzato del turno della guardia medica, c'è la più incombenza, però le assolve queste. Invece non ho capito un granché come si svolge i turni di Porto Recanati, che comunque dovranno rivolgersi a Recanati e che ha già anche il punto di primo intervento, che so che dal 1 gennaio gli accessi sono notevolmente aumentati, solo che ci sono molti accessi inutili, bianchi, di furboni e birboni che vanno al pronto soccorso per poter seguire degli esami, però penso che per loro sia finita la pacchia, perché mi comunicano che quando il codice viene considerato bianco, io considererei anche, includerei anche il verde, no? Pagano il ticket, li mandano alla cassa e dice adesso andate a pagare il ticket, perché io la visita gratis a voi non ve la faccio. E fanno bene, e fanno benissimo. Detto questo, io mi fermo qui. Perché sì, ci sono, c'è, cioè, no, questa notizia del Centro Nazionale Studi Leopardiani, vediamo, qui dice: Recanati, nel Centro Nazionale Studi Leopardiani di Recanati, martedì alle 18 si terrà la presentazione del libro Fede, Ultima Speranza, Storia dei Religiosi in Aree di Conflitto di Andrea Angeli. Parteciperanno i giornalisti Enzo Polverigiani e Vincenzo Varagona e Suor Barbara Brunalli, direttrice del Villaggio delle Ginestre. A introdurre l'incontro sarà Fabio Corvatta, presidente del Centro Studi. Il volume di Angeli raccoglie testimonianze di uomini e donne di fede che hanno operato in contesti di guerra e crisi umanitaria. Veramente ci fermiamo qui e andiamo con il nostro sponsor, poi proseguiremo la nostra trasmissione domenicale. Buona domenica a tutti, mi raccomando. E mi raccomando, state tranquilli, cioè fate il contrario di quello che sono io, cioè siate il contrario di quello che sono io oggi. Ciao ciao.
Tolini in via Valle Memoria Recanati vi ringrazia e vi ricorda che un'attenta lavorazione contribuisce a fare dell'olio Evo Bartolini un prodotto di eccellenza, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 16.30 alle 20, il sabato dalle 9 alle 15, telefono 071 757 0317. Termoidraulica Mauro Pierzantelli, tecnici qualificati e competenti, vi ringrazia e vi ricorda impianti termici, impianti idrici, installazione caldaie e condizionatori, a Recanati in Viale Dalmazia, a Castelfidardo in Via Boccaccio, telefono 338 20 47 476.